Nel secondo secolo d.C., grazie a Bollani, l'imperatore Traiano inaugurò la nuova variante dell'Appia, a lui intitolata la via Traiana, percorrendone il tracciato con una rappresentanza di senatori. Per arrivare da Benevento a Brindisi si persero e tardarono 2 anni a ritrovarsi. Adirato, Traiano chiese il nome dell'ingegnere che aveva costellato di biforcazione il tracciato. Si trattava di Marco Quinto Bivio. Ma allora è meglio andare di qua o di là? Nessuno lo sa con certezza. Nessuno tranne naturalmente il dottor Gembe!
Eu cortei um menino da laboral para você. Ah, o doutor Gemê, uma lista mordinho dar educar, uma graminha dar recortar, uma nova rosa da consimar para você.
Il dottor Gembe, via dal solito 80. Divagazioni musicali con David Riondino e Stefano Bollani. Verifica notarile di Mirko Guerrini.
E voilà! Benvenuti a Firenze, buongiorno a tutti. Studio C, pubblico in studio, il maestro Bollani al pianoforte.
Buongiorno Riondino,
eccoci.
Un piacere.
E chi c'è alla mia destra?
Chi c'è alla sua destra?
Guerrini.
Il notaio Mirko Guerrini. Buongiorno, buongiorno a tutti. Vi invito come sempre a lasciare un messaggio sulla nostra pagina di Facebook oppure riascoltarvi le puntate sul podcast sul sito di Radio 3.
Benissimo, Bollani, tagliamo la testa al topo. Qual è il tema di oggi?
Il bivio.
Ah, il bivio.
Il bivio. La nostra ospite di oggi, pur nella sua breve carriera musicale, ha ne affrontati tanti. È con noi una giovane musicista, la contrabbassista Caterina Palazzi.
Voilà. Benvenuta.
Buongiorno.
Buongiorno, grazie di essere qui con noi. Caterina Palazzi ha portato un'aria di freschezza in questa trasmissione, di gioventù, una giovanissima e meravigliosa fanciulla che suona un enorme contrabbasso che per ora è esteso qui davanti a noi. E purtroppo però la biografia di Caterina Palazzi sarà detta da un amico di Bollani che noi non abbiamo
non
il bene
amico,
di vedere.
È un professionista.
Ma è uno che si vede ha dei debiti
libero,
con lei, per cui è dietro un paravento e non sappiamo chi è. Sappiamo solo che sputacchia, che non è della Rai, che viene da un'altra emittente.
Caterina Palazzi, sfogliamo il fatto quotidiano.
Lo sfoglia, sì.
Colpevolmente non parla. Sappiamo, inizia la sua carriera suonando la chitarra, dice libero. In un sedicente gruppo rock di donne pericolosissime, le Barbie Killers, e c'è sta Ken che ancora si sta nascondendo per non farsi ammazzare.
Ma non c'è scritto questo, non è vero.
Vediamo. Capisce poi che la chitarra non è lo strumento suo, si mette a studiare contrabbasso come Gianni Morandi.
Sì.
Ma l'istinto criminale in lei non l'abbandona mai così pubblica, leggiamo. Sulle pagine di Repubblica della Cristolina. Leggiamo pubblica Sudoku Killer, tanto strecciamo Repubblica le pagine interne, album maledetto che se non te trovi subito la relazione numerica tra la prima traccia e la quarta traccia, mori.
Smetta di fumare.
Caterina Palazzi, leggiamo i giornali, non c'è nulla, il ciclo di sulla nazione, ci parla di lei il collega Michele Santoro, che proprio oggi trasmette il programma suo direttamente.
Dove?
Tutte le pozzanghere da almeno 20 centimetri di diametro.
Ma non è vero.
Si vede bene.
È su Sky, ironizza su un problema serio.
Santoro, che dice ci stanno una capra, un lupo, un cavolo dal lato del fiume.
E perché dice questo? Che fa gli indovinelli? Ce l'ha già con gli indovinelli.
È un famoso indovinello. Secondo me si riferisce alla passione per il sudoku.
Ah,
per gli enigmi. La capra, il lupo e il cavolo. È un po' la base del sudoku, credo.
Cioè, sì. Cosa ci vuol dire?
Non lo so. Ah. Comunque, è vero che esiste un album pubblicato nel 2010, Sudoku Killer.
Ah, ecco, c'è un rapporto tra la Palazzi e il sudoku.
E il killer anche. Adesso glielo chiediamo. Qual è il suo rapporto col sudoku?
Io sono sociopatica, quindi trovo che sia più interessante la sera, invece di uscire con le persone normali, stare a casa a risolvere enigmi matematici come sudoku, killer è semplicemente una variante più difficile del sudoku normale, quindi esiste? Non ti pensare al sangue.
Ah, ok, esiste proprio il sudoku killer?
Sì, sì, sì.
È più difficile
esatto.
del sudoku?
Esatto, è, c'è anche il sudoku kamikaze.
Ah, che è proprio...
Che differenza c'è?
Sono
indicano
varianti...
gravi di pericolosità, di difficoltà?
Sì, diciamo, sudoku killer vuol dire che sei già, insomma, dovresti preoccuparti per te stesso.
Ma in quanti minuti lei fa un sudoku medio?
Io in realtà non punto sulla velocità, ma me li godo facendomi lentamente.
Ah,
questo è ancora peggio.
Bello. Fa anche tipo le prove crociate, altri giochi di...
No, perché comunque è sempre un legame con l'esterno, rispondere a delle domande di attualità, di cultura generale. Invece il numero è più astratto.
Bello, molto bello.
Le Barbie Killers sono effettivamente un gruppo rock, non l'ha inventato la Di Kelly, però Killers sta tornando
questo
termine.
È già più cattivello come titolo, perché però non siamo le Barbie assassine, siamo le assassine delle Barbie.
Ah, quindi è una cosa di protesta.
Nessuna di noi era bionda, per cui...
Che fine hanno fatto questi Barbie Killers? Sono
ci
finite?
Stavamo per ammazzare tra di noi, per cui...
Succede.
Le tipiche dinamiche.
Sì, esatto.
E lei ha scelto la solitudine dei numeri.
Esatto.
Non ci abbandoniamo.
Non siamo una letteratura.
No. Trattiamo un tema importante che viene da un libro del dottor Gembe, Bivial Pursuit, l'incrocio come luogo di ritrovo per giochi assurdi. Di fatto, io ho letto il libro, Gembe descrive i giochi che si possono fare ai bivi, proprio quando uno aspetta di decidere da che parte andare.
Certo.
Uno dei più comuni è quello in cui si tira a indovinare quale può essere la direzione giusta, basandosi solo sul proprio istinto. È noto come il gioco dell'incrocio a naso.
Certo. Il luogo aperto, il bivio oppure la strada, sono i luoghi di lunghe riflessioni solitarie. È un luogo di riflessioni profonde anche per il noto giovane Holden. Bene.
Di Salinger.
No, questo è Schindinger, va bene?
No, non è possibile.
Il quale ci riporta alle grandi sperimentazioni dell'Istituto Chopinski, che aveva condotto esperimenti sul pensiero dei lattanti di 8 mesi. Vengono applicati degli elettrodi alla testa di un bambino e con dei macchinari sofisticati si sentiva i pensieri che aveva il bambino, che voleva il babbo in genere, oppure pensava delle cose così. Quel bambino di cui sentimmo nelle scorse edizioni i pensieri quando era così piccolo, e stranamente non polacco, ma pensava in italiano, questo è importante.
Pensava in toscano.
Sì. Diventa, una volta cresciuto, il giovane Holden Schindinger, va bene? Il quale, mentre va a scuola, sempre con questi elettrodi gli hanno messo, sentiamo cosa pensa un bambino di 6 anni mentre va a scuola e ripassa le nozioni che ha imparato, la grammatica, le piccole...
Non è una scuola qualunque, no. Questa è una scuola di scrittura creativa.
Sì, è bellissimo sentire come i pensieri da una citazione di qualcosa di sentito dire dal maestro, dal professore, diventano delle piccole...
Cattedrali.
Sì.
Parallela... Non è proprio la stessa strada, ma comunque porta qua sullo stesso posto.
Pensiero che si forma.
Punto e virgola. Non si smette di chiacchierare, però insomma non è neanche che ti invito.
Virgolette.
È un discorso che ha fatto uno e che lo dice come a dire che l'ho sentito.
Nessuno. Siamo fermati
sulla punteggiatura.
Tieni sospensione. Come a dire che mi sto zitto, ma potrei dire molte cose se lo volessi. Però non voglio.
Non vuole.
Quante ore? Quante ore hanno tenuto gli
elettrodi? Tutto il tempo della strada. Ed ecco che ti spieghi cosa pensano i ragazzini quando camminano per le strade, anche di campagna da solo, con gli elettrodi.
Chiediamo ai nostri ospiti, i giovani musicisti risolvono complicati indovinelli mentre camminano?
Buongiorno.
Sì, buongiorno.
Questa è la mia risposta.
Mi sembra un'ottima risposta.
Direi di sì.
Mi sembra un'ottima risposta. Vogliamo suonare insieme a Caterina un brano di sua composizione dal titolo?
A me piace molto quello che finisce con quel barrito. Si chiama Futoshiki?
Sì.
Futoshiki, sì.
Va bene.
Futoshiki. Futur City, un brano di Caterina Palazzi con noi al Dottor Gembe oggi.
Bene, allora noi dobbiamo dire alla signorina che vogliamo conoscere tutto di lei, per cui abbiamo preparato dei quesiti, i quesiti della verità del Dottor Gembe, e ci sono tre buste che il notaio Guerrini ha appunto per lei.
Le tre buste sono la
A, B e C, no?
No. No. In terza rete sono la villette a schiera, oppure la grattacieli, oppure la palazzi. Devo dire che stavolta non è che si sia sciupato.
Che busta sceglie, Caterina? Palazzi?
Grattacieli.
In
alto,
pesce.
Grattacieli. Allora devi aprire la busta. Vabbè, è inutile che la squarci. Si è già aperta, non deve fare tutti i perimetri, tutti i pezzi. Senta l'albero di 30 piani che fa Bollani.
La ringrazio.
Grazie. Grazie, basta. Insomma, va. Adesso legga la domanda.
Allora, in alcune interviste lei dichiara che tra i suoi riferimenti musicali ci sono Kurt Cobain e Jimi Hendrix. Non pensa di avere una visione della musica un po' distorta? Distorta è scritto tra virgolette.
Ah, è una battuta. È una battuta per via della distorsione della chitarra, la spieghiamo agli ascoltatori di Radio 3.
Ma non c'è bisogno.
Adusia, Prokofiev e Shostakovich.
Esatto.
Dobbiamo spiegare. Non l'avevi mai detto questo.
Adusi o
no? Adusi.
Adusi non l'ho mai detto.
Ci dice qualcosa a questo proposito?
No, è un pretesto, credo, per chiederle gli inizi con rock. Hai iniziato con rock, davvero?
Io ho iniziato, ma tuttora non ho mai abbandonato. Secondo me la musica più bella del mondo, il rock.
Oh,
cioè,
con la chitarra però.
Con la chitarra. Io dico sempre, ho iniziato a suonare sentendo l'inizio della chitarra sui Rolling Stones, su quel pezzo Jumping Jack Flash. Qui ha voglia suonare tante note, ma quando senti quella chitarra ti ha già ammazzato, cioè proprio il cuore.
Quindi è Keith Richard il riferimento.
Sono tanti.
Riondino, la semplicità dei riff del rock. Piacerà anche a lei questo, rispetto alla complessità
di Shostakovich.
Shostakovich o del jazz.
Esattamente. Rimangono due.
Ah sì, perché non gliel'abbiamo detto, ma gliele facciamo tutte e tre. Quindi
villette a schiera e
palazzi.
E palazzi, quale sceglie?
Villette a schiera, sennò potrei sembrare presuntuosa.
Certo.
Brava.
Villette a schiera.
Apro la busta. E si sarebbe aperta, secondo lei?
Sì.
In effetti si è aperta da sé.
E ho anche fatto un sudoku mentre la prima.
È uscita questa busta.
Il titolo del suo album, Sudoku Killer. No, ne abbiamo già parlato, ma è vero che lei vuole proprio partecipare ai campionati mondiali di sudoku, mi scrivono?
Sì.
Senta, ma quindi c'è questo rapporto tra musica e logica?
No, in realtà per me la logica e la matematica sono a parte due cose diverse. Cioè, comunque per me la matematica è la cosa più astratta del mondo, non è razionale. E con la musica non ha senso, cioè sono numeri, cioè le persone... I numeri non esistono, no?
È un'opinione.
Sì, no, non è un'opinione, ha un senso nel momento in cui lo diamo noi, quindi per me è una elevata forma di poesia, come la musica, e di arte. Io non ci vedo, per esempio, legami tra la matematica o la fisica o la chimica. Per me quelle sono cose
proprio
razionali e
in
concrete.
Quanto tale,
esatto,
piace,
in quanto astrazione.
Invece i numeri sono astrazioni.
Meno male che questo... Pitagora è morto.
è morto di questo, peraltro, ragionando su queste cose.
A lei qual è il numero che le piace di più? Come tipo di...
Che domanda?
Perché il numero... ha parlato di estetica del numero. Cioè
sì,
di...
io in realtà non ho un numero preferito. Mi piacciono tutti.
Non ha un...
Non te lo vuole dire. No, se ce l'ha, non te lo vuole dire.
C'è già un'equazione, una combinazione. Le piace più la radice quadrata,
ecco, no,
o il cubo?
Se
le
siamo
piace
in campo,
di più,
ha capito che per la nostra ospite la matematica è come la musica. È come dire, le piace più Mingus, Duchelli, no, non va bene. La musica è la musica.
C'è il brano dal vivo di nuovo?
Sì.
La lettera scarlatta.
Ah,
thank you.
C'è Caterina Palazzi a contrabbasso con noi, il dottor Gembe, con Stefano Bollani e Mirko Guerini.
Insomma, siamo tra letteratura, musica, matematica, puntata diciamo che intercetta varie discipline.
È un bivio, la puntata è sul tema del bivio. A proposito di bivio, la nostra società tutta è un bivio.
Bravo, infatti.
Ci sono movimenti dal basso che stanno protestando contro il capitalismo,
contro l'alto.
Esatto, bravo. E c'è anche un movimento che lotta, non direi neanche né da basso né dall'alto, lotta da Bora Bora.
Da Bora Bora.
Occupy Bora. Grazie. Bora.
E hanno fatto questa occupazione.
Sì. Ci sono anche tanti VIP, cioè, sempre Angelina Jolie, George Clooney, tutti quelli diciamo più impegnati. Adesso noi tenteremo un collegamento sperando di non trovare occupato.
No. Pronto?
Se metti l'uno qui non puoi mettere il 3 lì. Che comunque il 3 viene prima del 2. Ce lo sanno tutti, sto a dire che non vuoi. Pronto?
Pronto?
Qui occupai Bora Bora, sono Lapo.
Ah, un altro Lapo, anche lei Bora Bora. Come ci è arrivato a Bora Bora?
Con un camion.
Ecco, sentivo che stava dando i numeri. Che cos'è? State discutendo gli ordini del giorno?
No, quelli li decidiamo domani, gli ordini del giorno. Stavamo preparando un documento ufficiale molto importante che descrive l'equilibrio tra tutte le forze in campo in questa nostra condizione di occupazione utile a rappresentare le istanze democratiche del nostro movimento.
Cioè sarebbe a dire?
Stiamo preparando un sudoku equo e solidale.
Sudoku equo e solidale, ho capito. Cosa sarebbe? Che cos'è?
E ci sono tre regole importanti.
Tre regole. In ordine, sì.
Primo, non può mettere numeri dai 5 ai 9 più in alto dei numeri da 1 a 4 perché è antidemocratico.
Ho capito, quindi è questo.
Poi la somma di ogni quadratino della matrice non deve essere uguale a quell'altra, ma favoriremo i quadratrini.
Sì.
Scusa, mi scusi, ma nel documento ufficiale sta un errore. Chi l'ha scritto questo documento? Già?
Chi è che l'ha scritto il documento? Con chi se la stava prendendo?
L'hanno scritto una commissione in particolare che doveva stilare il documento, che erano Gegia, Alan Sorrenti e George Clooney.
E hanno scritto quadratrini, va bene. Allora, il senso l'abbiamo. Favoriremo chi?
Favoriremo i quadratini che provengono da Centro America perché partono svantaggiati.
Ah, capito, è giusto, è solidale.
Poi la terza regola, Rubio!
A Rubio!
Se vieni Angelina Jolie qua la terza regola? Scusi, che c'è sta Angelina Jolie.
Sì.
È una bomba col sudoku, Angelina Jolie.
Lo so,
dice che la terza regola è che il sudoku, tra essere solidale, deve essere consapevole.
Consapevole. Mi scusi, ma al di là di tutto, e della demagogia e di tutto, che cosa vuol dire sudoku consapevole?
Nel senso che devi essere consapevole che quando inizi a giocare sudoku poi non puoi smettere più.
Ah, capito.
Angelina Jolie sta sempre chiusa in una stanza da sola a fare la socio magica. La sociopancica?
No, sociopatica.
Clooney! Che mi hai scritto qua? Allora, sta chiusa in una stanza e non fa entrare manco Brad Pitt.
Vabbè.
Stanno a succedere cose poco democratiche, io dico. Cioè, mi dispiace dirlo, qui parla proprio Lapo personalmente.
C'è qualche problema di ideologia, di
coerenza? No, che ideologia? La passione per il sudoku di Angelina Jolie sta minando il loro splendido amore.
Capito.
L'altro giorno hanno visto Brad Pitt che faceva il corso del cucito consapevole con Scarlett Johansson, non so se mi spiego. Perché si sa che Brad Pitt è cucito consapevole e non gli piace.
Ah, qui c'è i primi intrighi, come in tutte le occupazioni che si rispettano.
Sì, qua stiamo tutti insieme sempre, molto tempo, da quando si è saputo che c'è crisi tra Angelina e Brad, un sacco di gente ci sta a provare con Angelina, sempre nell'ottica della democratizzazione dei rapporti.
Ho capito.
L'amico Arubio, per esempio, dichiara il suo amore in assemblea ogni volta che Angelina mi ami e dobbiamo votare tutti quanti. Hai capito? Perché è una mozione pure questa.
Ho capito.
È democrazia dell'un corteggiamento. L'altro giorno per dirgli no ci abbiamo messo 3 giorni.
Ho capito, ma a Rubio costretto a fare questi salti mortali per votare questa donna è anche sfavorito perché ha un nome strano.
Ah, Arubio, si chiama Arubio.
Perché?
Perché i genitori di Arubio sono cugini dei Partezaghi.
Il noto enigmista, sì.
Clooney, come si scrive Partezaghi, secondo te?
È anche
e gli hanno chiesto di trovare un nome per un figlio che stava per nascere.
Partezaghi
gli ha fatto un indovinello e la soluzione era un nome.
Ecco, il risultato?
Che per 10 anni il povero Arubio non ci ha avuto nome perché i genitori dell'enigmista non ci capivano la mazza. Lo chiamavano...
Ma negli anni 70 c'erano questi nomi strani che sembravano indovinelli.
Anche
no?
Ora, i figli di Angelina stanno tutti qua. C'è sta Kevin Maddox, Zara Marley, Shiloh Novel, Pacchi Sedien, Knock Sedien e Vivien Mascherin.
È vero, si chiama così. Sì.
Gli dico pure che devono essere veri perché me li hanno scritti gli autori proprio bene.
Sì,
in
sì, no, è vero che si chiama così. Chiron Nouvel, Pacchi Sedien, Knock Sedien.
Posso aver sbagliato qualche vocale. Anzi, ora che ci penso, ho capito perché a Rubio non riesce a far colpo nel cuore d'Angelina.
Perché non hai il fascino di Brad.
No, c'ha un nome troppo normale.
Ah, capito.
C'è il secondo nome un po' strano. Nome completo, Arubio, Giovanni, Maria, Luca, Matteo, Marco, Valerio, non va bene. Te devi chiamarsi Dante Eustorgio De Reggio, se metti la Giolino non ti fila.
Vabbè, l'affo è andata via la linea.
È il momento della Hit Parade. Oggi l'Hit Parade si basa sui gusti del signor Celestino Grifa da Prata di Principato Ultra e sui gusti del pubblico di Bora Bora. Però potete segnalare anche voi da casa le vostre preferenze scrivendo sulla nostra pagina di Facebook.
Certo, invitiamo naturalmente il nostro ospite se vuole a commentare questa classifica che arriva da Bora Bora.
Al quinto posto troviamo Harp Punk. Oh. Che non poteva mancare ovviamente in omaggio al nostro ospite, è stato un capostipite del punk nostrale, è un duo per arpa e flauto, o arpa e voce.
Che non sono suonati insieme.
No, non è un trio, è un duo, quindi per forza di cose.
O suonano...
Sì. Cioè, sì. L'arpa suona sempre, l'arpista suona sempre l'arpa, invece la cantante suona il flauto, anche quando il flauto. Non canta.
Esatto.
Questo, sì. Non bisogna spiegarlo.
E cosa fa?
Ripropone... E ripropone successi punk in una veste molto più intima, confidenziale, una specie di crooner del punk.
Bello, bello, bello.
Bello. Anche Frick Antoni, che è stato nostro ospite, ha gradito molto questo repertorio. Sì. Ricordo alcuni dischi del duo Punk for Lovers, Punk at Midnight, Punk, The Sea and You.
Ah.
Io credo che andiamo ad ascoltare Should I Stay or Should I Go The Clash.
Sì. Un capolavoro, cioè una canzone stipita.
Perché si può rileggere il punk, sì, sì.
Sì. Molto essenziale.
Darling, you've got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you've got to let me know. Should I stay or should I go?
Il famoso riff potente di cui parlavamo.
Come trova questa, diciamo, sottrazione di suoni per arrivare all'essenza così...
Al cuore del punk.
Al cuore del punk fatta in questo modo. Non la convince? Vedo un po' scettico.
Apprezzo lo sforzo.
Però non è il suo mondo. Secondo lei il punk è altro. Non è questo romanticismo che viene fuori
questo,
un po' dai testi
dei
Clash.
Questo sì, un po' troppo pulito.
Un po' troppo pulito. Però il riff emerge chiaro alla fine, dopo il canto, quando torna sto flauto va...
Io però sono una contrabbassista, i suoni così alti mi irritano.
Ah, è per questo, ho capito, ha ragione, è giusto.
Tra l'altro notavo che comunque non suonano mai insieme.
È vero, potrebbe essere una sola persona. Sa che
questo
potrebbe
non
essere...
l'avevamo mai valutato.
È vero,
addirittura non riesce neppure a suonare l'arpa mentre canta, dice lei.
Sì,
è una persona molto veloce, nel cambiare strumento.
Sa fare molte cose
ma non ha l'indipendenza degli arti.
Sono arti complementari e non indipendenti. Benissimo. Allora, credo che dobbiamo passare al quarto posto.
Sì, direi di sì. Troviamo Anzi Regge.
Era no, tanto che
Anzi Regge si chiama.
Anzi Regge
proprio.
Proprio.
Era parente del,
è così.
Era parente di Regge, del fisico.
Certo.
Sì, è un cantatore tedesco, sì. Infatti, ma è anche un fisico matematico che lavora all'Istituto Max Planck di Göttingen, raccomandato da Rossella Panarese di Radio 3 Scienze.
Sì, è noto per la sua rivoluzionaria visione della teoria delle stringhe,
che
vi ricordo, le stringhe devono essere del colore complementare alle scarpe sottese.
Vabbè, è una semplificazione molto metaforica.
Vabbè, sono 5 libri, io non ne posso...
Il repertorio di Anzi Regge è caratterizzato da canzoni nelle quali l'emozione di un amore viene affrontata seguendo le leggi della fisica.
Sì.
Quindi sono formule, in qualche modo, espressione delle difficoltà di un fisico a relazionarsi con la materia amorosa. Anche quindi lui dedica a lei questi canti che sono traslati delle formule, no? E non so quale sia in questo
ascoltiamo
caso.
Ascoltiamo il primo brano scritto in un periodo di forte indeterminazione,
ispirato
alle teorie di Heisenberg.
Heisenberg, che lei conoscerà. Cioè,
sì, certo. Ascoltiamo Equazioni 1, serie 7.
Accidenti.
Canzone d'amore.
Quando ti parlo ci sei e mi sembra che funziona, però quando te ne vai diventi un'altra persona. Più mi avvicino e più sei indefinibile e certa, e non capisco perché, e la cosa mi sconcerta. Conosco la velocità, però ignoro la posizione. Heisenberg lo definì principio di indeterminazione.
Non so se funziona.
Ignoro la felicità, ma conosco la passione. Se l'amore ti dice dove, l'amore non dice come. Heisenberg.
È una formula in qualche modo.
Non ha avuto un grande successo, perché forse io giro subito la domanda alla nostra ospite che prima parlava di vicinanza per astrazione, perché sì, entrambe sono arti astratte, sì, la vicinanza fra musica e matematica e lontananza fra musica e fisica. Il nostro Hansi Regge invece tenta proprio invece di usare le leggi della fisica per spiegare una donna al proprio volere. Che ne pensa la nostra Caterina Palazzi?
Beh, non mi sembra che sia molto conosciuto.
No, no, no,
quindi
no.
Vuol dire che era il suo avvicinare la fisica a materie
sentimentali
è un tentativo fallito. È meglio quello che faccio io.
Questo è vero, però noi qua tentiamo di dar voce anche a quelli che non hanno avuto modo di farsi.
Senti un po'. Senti un po'. Cioè, quindi tu avresti delle canzoni secondo te che trattando la matematica affrontano il problema delle relazioni in maniera più precisa di Hansi Regge? Vuoi dire questo?
No, io dico che l'accostamento tra matematica e musica, poesia, arte, sì, sentimenti è più azzeccata piuttosto che tentare con la fisica, insomma.
Lei ha questa convinzione
dall'inizio.
Va bene, mi prende di me.
Terzo posto, DJ, chi c'è al terzo posto? Vediamo se gli piace questo.
Al terzo posto abbiamo uno che al successo ci è rimasto, è sì, DJ Moccio, nome d'arte di Elia Levi Lucchetti, sì, che abbiamo imparato a conoscere grazie al successo di Tutte le sere fuori, ricorderete il singolo.
Tutte le sere fuori.
Che era un inno alla libertà giovanile in contrasto con i doveri imposti dai genitori. Sì, certo.
Però lei dice bene, ci è rimasto, nel senso che
è rimasto. Proprio si è fermato lì.
Nel senso che durante un concerto in Emilia ha conosciuto Fitzgerald, che
lo scrittore?
È un giovane alternativo, nipote di terzo grado di Bersani, si chiama Fitzgerald Bersani.
Che
gli ha cambiato la vita, lo ha illuminato sul movimento comunista del XXI secolo. Neanche noi sapevamo che ci fosse il cosiddetto neocom, un movimento.
Certo. Per approfondire questa conoscenza, sì, del neocomunismo, DJ Moccio si è iscritto all'ultima scuola quadri rimasta in piedi nel mondo, il Mao Zedong Capitalist College di Reggio Emilia, dove ha appreso le poche chiare regole del comunismo liberista, quello che viene dalla Cina, appunto. Sì. No?
E le regole quali sono?
Quali sono? Ce le dica lei, guardi, Bollani.
Allora, io devo sempre sintetizzare. Sì, immagino ci sia un libretto.
Sì, sì, c'è il libretto del rosso, giallo e blu.
Il capitale è utile al comunismo.
Questo sì, quindi viene dalla Cina.
Siamo tutti compagni, tranne quando giochiamo alla PlayStation.
Mi nascono dei litigi, certo.
La terza è, nei raduni dei giovani neocom è vietato il panino alla porchetta.
Perché questo c'è questo ricordo del passato, la festa dell'unità, che evidentemente va superata.
Ah, il panino alla porchetta come simbolo della festa dell'unità.
Cosa ascoltiamo?
Ascoltiamo Beni Collettivi, un brano che ci indica la nuova strada per la collettivizzazione del futuro.
Quindi un DJ neocom, DJ Moccio, che canta Beni Collettivi.
Sottotitolo è comunista. Tristissima.
Sì, mi va tutto bene, il comunismo che ci conviene. di ridere tutto quanto e vivere tutti quanti insieme. Sì, sì, mi va tutto bene, il comunismo che ci conviene. Dividere tutto quanto e vivere tutti quanti insieme. Ma la cosa è chiara, che tutte le mie calzette, le mie giacchette, le mie scarpette me le porto nella bara. Che tutte le mie forchette, le mie magliette, le mie mollette me le porto nella bara. Che tutte le saponette, le marionette, le salopette, le biciclette, le suffragette, le conigliette me le porto nella bara. Me le porto nella bara.
Tutti in pista.
Che ci conviene dividere tutto quanto e vivere tutti quanti insieme. Ma la cosa è chiara, che tutte le biciclette, le conigliette, le barzellette, le mitragliette, le bernardette me le porto nella bara. Che tutte le bernardette.
È una sintesi tra i due mondi. Ecco, lei cosa pensa della Cina? E della la Cina nella musica dei giovani ce la vede? Cioè, la sente?
Bisognerà arrivare. Abituarsi un po' a questa Cina che arriva.
Sì, sì, anche se io sono più legata al comunismo russo che a questo nuovo comunismo cinese che
non, non la convince. Ecco, parliamo di questo.
Ti piace più queste cose?
Sì, beh, io sono insomma legata a vecchi ideali. Questi Stalin.
L'iconografia. I baffi, queste cose qua.
Sì, sì, sì. Insomma.
Quindi il rock lei lo vede più legato al proletariato sovietico che non alla
sì,
nuova linea cinese.
Sono più cattivi i russi, ci vuole un po' di cattiveria nel rock, no?
È vero.
Certo, certo. Quindi, i cinesi li trova buoni lei.
No, però sono magari sono ancora più cattivi, però comunque non hanno una faccia che spaventa. Anche se vanno con i tatuaggi, i pantaloni strappati, non sono credibili.
Il rock è anche cattiveria, questo stiamo dicendo.
Certo.
Qua.
Invece il jazz cos'è, mi scusi?
Chiedà la nostra ospite.
Non è cattivo.
Esatto, perché il jazz in tutto questo?
Perché a lei piace
il contrabbasso che è uno strumento principe del jazz?
Sì, però io almeno penso di non essere una musicista jazz, proprio perché ho delle perplessità nei confronti di questa musica. Per esempio che nessuno si mette i pantaloni strappati. Cioè, perché? Perché si mettono tutti eleganti quando suonano? Mi piacciono le figlie.
Ma jazzisti,
tutti insomma.
È vero, Bollani non è tanto elegante. No. Lui
infatti
crede di
rock.
Essere elegante in un modo diverso, diciamo, diversamente elegante.
Io andrei al secondo posto, sì. Perché secondo me c'è qualcosa che risolve tutto. Non c'è rock, non c'è jazz, perché ho letto di chi si tratta e questo è uno che mette d'accordo tutti.
E chi può essere se non Duccio Vernacoli?
Senta,
un applauso sulla fiducia. È ormai celebre paroliere, cantante, che sappiamo è stato il traduttore di tutti i più grandi successi di lingua anglosassone.
Il dottor Gembe ebbe il pregio di riscoprire Duccio Vernacoli alla fine degli anni 90, quando un po' come Milli Vanilli aveva avuto un ingiusto declino. E cosa ascoltiamo oggi?
Guarda, una delle traduzioni più difficili, più ardue di Vernacoli, dove però la trasposizione dello slang americano in lingua vernacola è perfetta, perché si tratta di Jimi Hendrix in Hey Joe.
Hey Joe.
E questa slang, quindi sta bene con lo slang.
Questa versione venne registrata in una esibizione di Duccio alla Fiera del Cantuccino di Prato del 66.
Sì.
Ed è ovviamente insieme al suo gruppo, ricordiamo Tersilo Baccio alla chitarra, Ardauro Cecchini al basso e il mitico Radamisto Nencioni alla batteria.
Certo.
Senti Radamisto.
Oh Gino, dimmi da tu vai con quello schioppo in mano. Oh Gino, tu sei sordo e t'ho detto, dimmi da tu vai con quello schioppo in mano.
Sì,
oh, che l'avrà fatto? Oh Giulio! Oh, l'ho mandata il sellaio! Il sellaio! Quello non vorrei mozzare! Oh, vero! Senti la storia! Gino, sai che Dio ti ha fatto di morto, ma di morto, ma di morto!
sempre entrambi i personaggi, come Gini Hendrix, sia Gino che Giulio. Gino e Giulio. Gino e Giulio. Io innanzitutto vorrei chiedere alla nostra ospite Caterina Palazzi, a proposito di rock, qui l'energia era notevole, che ne pensa di questo, di questa energia?
Beh, questo mi è piaciuto.
Questo mi è piaciuto.
Ah, sì, sì, sì. Oh. Che dire?
È una donna rock questa.
Sapevamo che con Duccio.
Non delude nessuno.
No.
Sì, sì, sì. Siamo giunti alla fine di questo percorso un po' accidentato con questo ospite, un po' impegnativa, perché ci guardava con un senso di, diciamo, di disprezzo, no?
No, non tutti.
Sì. E passo quindi la parola al notaio, che è una struttura, sì, diciamo, notarile, per cui può dire quello che gli pare.
E quindi devo dire che prima di concludere bisogna ringraziare con molto calore il nostro ospite Caterina Palazzi. A questo punto annunciare la canzone prima in classifica, che è la sigla finale del Dottor Gembe.
È stata con noi Caterina Palazzi e il nostro notaio arrangiatore Mirko Guerrini.
Grazie a tutti. Dobbiamo ringraziare come sempre la nostra curatrice Monica Nonno, il regista Riccardo Basile, i nostri autori Fosco D'Amelio e Rosaria Parretti. In redazione per noi c'è Monica Manetti, i nostri tecnici sono Andrea Paduzzi, Andrea Cappelli, Giovanni Ippoliti, Giovanni Turchi. Quello che sentite è il pubblico dello studio C della Rai di Firenze. Alla prossima, da Davide Ollino,
Stefano Bollani.